Benvenuti a una nuova puntata dopo le ferie. Siamo tutti abbronzati.
Io ho l'abbronzatura da autista.
Tu sì, io ho l'abbronzatura in teoria sul braccio sinistro, che è quello in macchina per andare al lavoro.
Io non ho l'abbronzatura.
Come quel gioco Now.
Quel gioco Now. Spero abbiate passato delle buone vacanze. Chi ci è andato, chi ci deve ancora andare, ci andrà e potrà ascoltare questa puntata.
Esatto.
E in questa puntata abbiamo un ospite d'eccezione. Sì, Francesco, sì. Dove ti possono trovare?
Su Twitter. Su Twitter.
Cosa?
Francesco Ponzini.
Lo trovate su Twitter, se volete chiedergli, fare alcune domande del gioco. Tu quante volte ci hai giocato?
Una decina.
Abbastanza. È considerato un filler questo, giusto?
Sì.
Dura quanto dura?
Mezz'ora.
30 ok, 2-5 giocatori, 10 o più, anche se avendoci spiegato
10 anni può essere molto educativo.
Visto che ci hai spiegato, comunque abbiamo fatto un giro per capire un attimo le regole prima. Non mi sembra per niente adatto, non è adatto a quelli di 35, figurati per quelli di 10 in più.
Vabbè, ma è educativo, poi la prima guerra mondiale
sì, certo.
È meno conosciuta della seconda.
È chiaro, la tristezza è educativa.
Comunque, se la voce di Francesco vi suona leggermente familiare, è perché se siete degli ascoltatori di Fumble l'avete già sentito giocare il buon Barbarone.
Sì, molto tempo fa.
Nella saga del falso imperatore.
Sì,
mia. A secoli fa.
E ha decapitato un grosso serpente dall'interno.
Esatto. E sia Fumble che Com'è quel gioco sono dei podcast di QWERTY. QWERTY.it è il sito del network e Fumble GDR è il sito dove trovate Fumble e tra poco anche Com'è quel gioco. Non già questa settimana in cui sentite questa puntata per la prima volta, ma se l'ascoltate una seconda volta un paio di settimane dopo, probabilmente sì.
Oppure la mettete nel guarda più tardi
anche
di YouTube.
Sì. E la guardate. Ma io vi consiglio di guardarla adesso e di riguardarla dopo. O se ci ascoltate, di ascoltarla di nuovo.
Esatto.
Va bene.
Se vi piace Com'è quel gioco potete supportarci o diventando soci di QWERTY, andando su QWERTY.it/associati, oppure potete andare a fare una donazione a Fumble GDR su FumbleGDR.it. Oltre a questo lasciate commenti, condividete e andate su iTunes a lasciare sulle recensioni e delle votazioni a 5 traumi in questo caso, ma lo scopriremo dopo. Il gioco a cui giochiamo stasera, di cui non abbiamo ancora detto neanche il nome, molto cafonamente, è Tapum.
Esatto.
Sì.
Vediamo quello, sì.
È un gioco franco-spagnolo,
nel senso che gli autori sono Rifo e Rodriguez, sono un francese e uno spagnolo, edito dalla Sweet Games in Francia e poi diciamo localizzato per l'Italia.
E poi arrivi da dirci una cosa sulla traduzione, facciamo durante la partita.
Sì, ve la dico durante la partita, che è molto singolare, molto carino.
Comunque il gioco che giochiamo è Tapum. Si pronuncia così?
Sì.
Ok.
E come il canto del
genere?
Cooperativo bellico.
Okay.
E un
cooperativo solitarioso, cioè come stile, no? A me mi ricorda un po' quelli dove piazzi le carte, no? Tipo venerdì.
No, più che altro è un gioco
come feeling, in quattro però, quindi non c'entra niente. Ignorate tutto quello che ho detto.
Più che altro è un gioco in cui senti la responsabilità delle tue azioni nei confronti degli altri personaggi.
Okay.
Perché una carta sbagliata giocata farà del male ai tuoi personaggi, ai personaggi tu,
che è molto tematica come cosa, perché in teoria siamo tutti amici.
Esatto.
Non dobbiamo morire, è una vita bruttissima.
Sì, esatto.
Prima guerra mondiale,
quattro amici che giurano di tornare tutti assieme a casa e non lasciarne nessuno di loro indietro. La missione in effetti fallisce se uno qualsiasi dei quattro personaggi non ce la fa, oppure se il morale del gruppo cala a zero.
Comunque poi ce lo spiegherò in partita, perché mi sembra che quei giochi, come abbiamo visto prima, che si spiegano molto facilmente quando accadono.
Sì.
Determinate cose basta che sai quando le devi fare, le varie fasi.
Anticiperei una cosa sull'atmosfera.
Vai.
Cioè il fatto che le tribolazioni, che vedrete cosa sono dopo, si sentono e si ha questa responsabilità per cui una carta sbagliata metterà in difficoltà te o gli altri, anzi tutti assieme, nell'immediato o anche per tutto il seguito della partita, e tu sarai costretto a giocare carte sbagliate.
Sì.
Non è un
a volte a causa di traumi,
a volte a causa di traumi, a volte subire
a volte
un trauma
sei infame.
Non è una cosa che fa del male a te quanto lo fa agli altri.
Già.
Che dovranno badare a te, e a volte semplicemente la carta sbagliata quindi si ha una responsabilità maggiore che in altri giochi. Non c'è il solito fatto per cui se sbaglio una mossa
è poi... molto interattivo tra i giocatori, diciamo.
Sì. Ma non è neanche se sbaglio una mossa quello che
viene dopo mette una pezza,
oppure quello che sa giocare ce l'avrà con me e io sento la responsabilità in quel senso.
Ah,
no, c'è questo senso di solidarietà. E poi per la volta se sbagli una mossa sei costretto a sbagliare una mossa e non c'è niente da fare.
È l'inevitabile.
Beh, vediamo l'inevitabile. Se capita. Secondo me il gioco si spiega in parte da solo, poi ci ovviamente ci dare le informazioni di base.
Si spiega da solo.
Quindi se ci state ascoltando in podcast sentirete subito i nostri pareri sul gioco, se invece ci state guardando vediamo le partite, magari ne facciamo anche più di una perché quanto mi sembra è un gioco che va molto...
Potrebbe finire anche subito.
In pochi minuti.
Sì, esatto. Sì, sì.
Quindi andiamo alla partita, direi.
Alla partita.
Alla partita.
Yeah, alla partita.
Abbiamo giocato.
Non possiamo fare la domanda solita che diciamo: Roberto, tu che hai vinto? Gianni, tu che hai vinto? Com'è quel gioco? No.
Gioco, tu che hai vinto? Com'è quel gioco?
Esatto.
Cosa? Ah, ok. Ha detto, ha dato il suo voto.
Però abbiamo l'ospite, quindi... Francesco, com'è questo gioco?
Beh, a me piace.
L'hai portato.
Ve l'ho portato apposta perché...
Beh, potevi portarcelo per farcelo denigrare e insultarlo pesantemente.
No, l'ho portato perché...
Un po' come è successo con Munchkin Quest.
È un bel triste gioco.
Bel triste gioco, l'abbiamo visto.
Sì.
Molto triste.
Sì, io qualche partita l'ho vinta, devo dire.
Io non ci credo, però...
E anche se con questa versione... a quel livello di difficoltà minore,
perché questa che abbiamo giocato noi teoricamente è la versione facile
della base.
Perché allora poi c'è la versione difficile che è quella con le trappole,
che è quella con le trappole,
cioè, che è praticamente è come il trauma che ci avevano come loro due,
esatto, è come sempre. Il maldestro, esatto.
Cioè,
ogni volta che metti una carta che ha questo simbolo, non
ma
sono
se
tutte.
Col maldestro esce una carta con questo simbolo
ne giri un'altra.
Che culo.
Due. Ok,
perché il maldestro mette un piede
nella... l'hai giocata?
L'espansione l'ho giocata,
aiuta,
è molto diversa, ha tre livelli di difficoltà suoi, al di là delle trappole, e col livello facile è più facile. Nell'espansione il comandante di missione, oltre a scegliere l'intensità, anziché scegliere l'intensità della missione, si sceglie proprio la missione. C'è okay. un mazzo delle missioni, ah, okay. il capitano ne prende due e sceglie quale delle due giocare. Le missioni non sono tutte con la stessa difficoltà, quindi un po' come a... Eldritch Horror, quando si fa il mazzo delle missioni, sulla base delle difficoltà si decide quanto sarà difficile la partita. Perché le missioni normalmente hanno già una minaccia in gioco,
giustamente,
come fosse una fobia, tanto per peggiorare le cose, ha un numero di carte da giocare, no? E anche delle ricompense o dei vantaggi, tipo all'inizio della missione scartate una carta.
Ah, ok.
Dipende dalla difficoltà.
Ma prima quindi sentiamo il gioco base. Che sì. voto gli daresti?
In una scala da
1 a 10.
Da 1 a 10.
Mi viene in mente Tribolazioni, non so.
Ma secondo me anche 8.
8?
A me piace molto. Piace rigiocarlo e mi piace tanto per quanto riesce a essere aderente all'ambientazione.
Hai già provato a portarlo in giro da qualche parte e giocarci magari sul tavolo di un bar o non a casa, perché mi sembra che non occupi comunque tanto
no,
spazio.
No, occupa pochissimo spazio. Devo averci giocato in treno.
Ma vabbè,
che è più o meno comunque, la stessa
che
cosa.
È il massimo, noi facciamo l'esempio del traghetto prima, ma siamo lì.
Okay. Nel mio gruppo di amici si sostiene che si dovrebbe giocare su una terrazza in montagna di notte, vestiti con una coperta e con uno zaino sulle spalle.
E del vin brûlé.
E per ogni trauma, no, quello è supporto. Quello solo se vince il supporto.
Beh, no, visto che noi siamo giocando a un gioco, perché
un sasso da mettere nello zaino per ogni trauma che hai.
Per renderti la vita un po' più difficile anche veramente.
Così senti
soffri, mix con voodoo.
Sì.
Ma e invece questo gioco se dovessi prenderlo, non sapessi le regole, è un gioco che puoi prendere e giocarci con gli amici direttamente in serata?
Sì, ha quattro regole e che si spiegano nel corso del gioco.
Il manuale? Era questo?
Sì.
Questa è una l'espansione.
Una l'espansione, sì.
Questo
sì.
è quello. Ah, sì, già, il volantino sono
quattro pagine.
Otto pagine.
No. Che però, come abbiamo imparato, spesso quelli più corti sono quelli che ti fregano.
Devi stare più attento. Sì, però qua non mi sembra che... Poi vabbè, non so esattamente
l'unico
quanto abbiamo sbagliato
le regole.
L'unico
problema è la data corrige su tre carte. di cui due riportate qui.
Sì, in realtà il fatto che la maggior parte delle carte che giochi, a parte i traumi, che però non sono così tanti rispetto alle altre carte che giochi.
Sì, i traumi sono tutti scritti in modo comprensibile. Io ci ho giocato senza averli visti prima.
Sì, sì,
la
sì.
Prima partita mi hanno detto: guarda, ci saranno dei traumi, c'è scritto sopra.
Che è chiaro.
L'unica cosa devi vedere prima, ma
non sarebbe stato il caso nostro perché abbiamo perso entrambi. Però sì. Vedi, appunto, come dicevi tu, le regolette, quelle in piccolo, no? Che dice che la sconfitta è quando hai, dopo aver risolto il supporto, hai 4 più traumi.
Ah, quindi lo si poteva salvare?
Uno dei due, in questo caso, perché eravamo solo io e lui.
Esatto.
Sì.
Però se ce n'è uno solo, e puoi ancora bravi, farcela. Però come abbiamo visto noi con i supporti, non siamo stati dei gran geni. Quindi sì. Comunque è un 8 ed è un gioco anche secondo te che si può giocare prendendolo. Com'è questo gioco?
In quel caso anziché mezz'ora ci mettete quarti d'ora.
Sì, ok.
Secondo me
poco non
è,
di più.
È una roba, il regolamento si legge e si capisce quasi subito.
Queste cose c'erano nel base o delle espansioni?
Quelle sono delle espansioni. Nel base,
quindi se volete anche voi,
queste cose sono gli omini.
Gli omini,
cartone, quelli
che avete visto,
le sagome.
Sì. Ci sono gli omini tridimensionali.
Le sagome che indicano se sei in missione o ritirato. Nel gioco base, ritirarsi consiste nel mettere un supporto sulla propria carta.
Scusa, dove chiede il costo?
Non me lo ricordo.
Recuperiamo
il costo.
Recuperatelo perché
e delle espansioni. Anche perché, come ha detto Gianni, c'ha 78 titoli diversi. Quindi.
Intanto, Roberto, tu che voto gli dai invece?
Io gli do un 7 più perché preferisco altri filler.
19€, 18,91.
L'espansione?
Anche. No, questo è
il base. Vabbè, poco quindi.
Sì.
Adesso vi dico.
Diciamo che appunto gli do un 7 più perché preferisco altri filler, ma se sono abbastanza testardo da incaponirmici probabilmente una sera se avessi questo gioco. Da
finché dire, non ce la fai.
Ok, finché non ce la facciamo e poi probabilmente come con tutti i videogiochi a cui ho giocato in cui non andavi a dormire finché non avevi finito almeno quella cosa.
Esatto.
Finisci le 7 di mattina con i tuoi amici che ti strillano perché vogliono tornare a casa e tu li chiudi dentro barricando la porta dicendo no, un'altra, almeno un'altra.
Allora, io avrei una proposta: se lui dovesse comprare questo gioco, regalategli l'espansione che è anche il regolamento per il solitario.
Perfetto.
Ok, quello già va bene. Comunque no, è piaciuto mai. Molto, mi è piaciuto.
Non l'ho mai fatto, ovviamente.
Mi è piaciuto molto il fatto che l'ambientazione si sente tantissimo. Ci sono momenti in cui ero proprio. Non abbiamo speranze, non torneremo mai a casa. E quello era stato molto bello. E anche il fatto che comunque c'è molta interazione tra i giocatori. Visto che recentemente abbiamo giocato, non era un cooperativo, ma abbiamo giocato a Cavern Tavern.
Sì.
Cavern Tavern è un, secondo me, tre quarti solitario.
Sì.
Con altri che ti rubano un po' di posti.
È come giocare a poker online.
Sì, esatto, sì. È come giocare a poker online, che devi stare comunque attento a quello che c'è sulla tavola, perché ci sono altri che giocano. Però tu ti fai il tuo gioco. In realtà poi adesso quelli del poker online diranno così, tu devi conoscere tutto.
Chiaro, però io che non gioco a poker online, per me è come poker online.
Allora, diciamo che ha un'anima fortemente tedesca, Cavern Tavern, sta lì sotto, sotto traccia, però c'è.
Sì, e quindi questo lo apprezzo molto perché quello lì comunque mi dava l'idea di avere molta più cooperazione, anzi in quel caso, com'è il contrario di cooperazione?
Agonismo.
Sì. Competizione.
Pensavo ci fosse molto più sfruttata la competizione tra i giocatori. Questo ti dice, siete tutti amici, siete belli, fratelli, non potete andarvene se qualcuno muore... E poteva essere benissimo che a quel punto te ne fregavi e giocavi da solo. Invece qua no, lo senti quel cacchio, non possiamo andare avanti. Io non posso vincere se gli altri non vanno meglio.
Sì. E rispetto ad altri cooperativi non capita in nessun modo che c'è quello che sa giocare, che gioca un solitario e gli altri sono le sue marionette.
No, perché in teoria poi...
E le carte sono segrete, carte ognuno gioca per sé, ci si parla però...
Tranne il muto. Quindi secondo me un 7 più e anche secondo me è un gioco che magari non direi io mezz'ora diventa 45 minuti, ma mezz'ora diventa un'ora. Quindi
sì,
stiamo lì.
Dipende un po' dal gruppo, da quanto sono abituati a leggere regole di gioco.
Sicuramente se c'è uno almeno che ci ha giocato, ci metti 10 minuti neanche, preparandolo e già iniziando a giocare. Sì. Fai una mano di prova, spieghi magari un po' i supporti e hai finito.
Sì,
ma vi fate vedere questo video.
Non hai neanche bisogno della mano di prova.
Potete anche mettere il video a 1:30 e lo vedete in ancora meno tempo.
Attenzione,
I trucchi dei pro.
Perché tu ti ascolti alcuni podcast?
Io solo a 1:30. Perché ascolto podcast a 3 ore, quindi okay.
Almeno non ascoltate Fumble a 1:30.
No, almeno ascoltate Fumble watching. A 2 è impossibile ascoltarlo, ma a 1:30 si riesce.
Sì,
sì.
È orecchiabile.
Devo parlare col
durante i combattimenti. Magari.
1:30.
Prova 1:30. Io invece, esatto, che 1:30 do 7:30 abbondante al gioco, quasi 8, però più 7:30.
Un meno per la traduzione, no?
No, il meno per la traduzione no, perché...
Un più per i disegni?
I disegni sono molto carini e le carte sono belle, però in realtà i disegni secondo me sono poco sfruttati, perché sulle carte c'è un oggetto
e paesaggio.
Il paesaggio, che però è... Sì, abbiamo visto che compone un paesaggio...
E diciamolo che insieme. I disegni, la cosa grossa ce l'hai solo con l'espansione.
Sì.
Il fatto che c'hai tutti i personaggi, quello è base o espansione?
Ma più che altro anche senza i cosi 3D dell'espansione, cioè anche con i cosi 3D dell'espansione sono lo stesso disegno che c'è sulla carta che avresti comunque.
Ah, e come funziona nel missione non in missione senza quelli?
Metti il supporto sulla tua carta, vuol dire che ti sei ritirato.
Questa dei disegni è un po' un peccato, perché i disegni sono molto belli, però si vedono sulla scatola e ne hai uno davanti di un personaggio, però te li godi poco. Il 7:30 è perché è un bel filler, però
perché è un po' 7:30, sballi,
sì, va bene. No, il 7:30 e non di più, perché è tanto difficile secondo me. E invece che incaponirmi, io a un certo punto mi arrendo. Cioè, se vedo che alla terza partita ancora non c'è. Non si è riusciti a vincere una cosa, vabbè, allora lascio perdere. Ci giocherò di nuovo tra 1.5 mesi. Sì. Però non faccio 6 ore sparate a giocare a tapum. A meno che non ne vinco una. Allora lì piuttosto vado avanti. Perché ormai ne ho vinta una, anche se perdo non è un problema.
Ah, ok.
È esattamente il contrario di Roberto, credo. Però i materiali sono belli, il gioco è carino, è facile da capire. Se non ci avete mai giocato, ci si mette poco a capire come si gioca. Ed è una di quelle cose che puoi tranquillamente dire: oh, ho portato Tapum, facciamo una partita. E si fa senza nessun problema.
È anche molto portatile. Nella sua scatola ci sta anche l'espansione,
che è una cosa buona,
veramente compatto.
E quindi sì, un 7:30 abbondante.
Allora, io sono allineato con Claudio, nel senso che anch'io gli do un bel 7:30 pieno. Ci sono 2 o 3 cose che voi avete già introdotto, su cui c'è da farci un ragionamento. Allora, questo è un gioco dal punto di vista ambientale 10, nel senso che rende perfettamente. Io
ho pianto, penso, durante il video.
Io credo, noi siamo abituati a trattare la Prima Guerra Mondiale nei giochi solo col wargame. Non abbiamo grandi titoli che prendono in considerazione la Prima Guerra Mondiale, perché vanno tutti dritti sulla Seconda, e la Prima Guerra Mondiale è stato un bel carnaio, eh? Se qualcuno vuole avere reminiscenze cinematografiche, pensi a War Horse, tanto per citare un film mainstream, no, in cui se ne è visti di cotte di crudo. A un certo punto si empatizza anche col cavallo, questo per dirvi tutto. Quindi ambientalmente bravissimi. Ci sarebbe da tirare un po' le orecchie per la localizzazione, perché secondo me non puoi uscire con una roba così su 3 carte fondamentali, quasi 4, con l'errata, esatto,
sempre lo stesso, poi trauma, tribolazione, che sono le 2 meccaniche base,
considerando che è l'unica parola che viene usata nel gioco.
Esatto, nel senso che qui crei una... Qui naturalmente è per la localizzazione, quindi non è nella meccanica. Qui crei confusione nel giocatore tra trauma e tribolazione.
Sì.
Cioè rischi di creare... Sì. No?
Probabilmente è stato un problema di confusione del traduttore.
Sì, sì, esattamente.
Non so come si dicano in francese queste 2 cose, non devono essere parole tanto diverse, perché
Può darsi che ci sia, esatto, che ci sia stata una confusione legata al fatto che i due termini sono simili in una lingua madre. Per quello che riguarda la meccanica, allora, quando il primo saporino che mi è venuto in bocca giocando è stato quello relativo a Dungeon Quest. Non so se qualcuno di voi lo conosce. Dungeon Quest è un gioco della Games Workshop, è una sorta di dungeon crawler in cui tutti sono avventurieri ma giocano partita singolo. L'obiettivo è entrare, prendere il tesoro del drago e uscire. La questione è che Dungeon Quest è... tu entri sapendo già che morirai nel 75% delle volte, perché è difficilissimo uscirne vivi.
Un po' come quello di Driz.
Esatto. Era Castel Ravenloft. Che è impossibile.
Te ne succedono di tutti i colori, no? Allora, qual è la sottile linea rossa di Dungeon Quest che lo rende, nonostante il numero di volte che muori esagerato, divertente e rigiocabile? Il fatto che tu arrivi a mezzo centimetro dalla
vittoria,
no? Quindi non so, ti crolla il tetto all'ultima casella, stavi per uscire, allora li bestemmi, ci ridi sopra e ricominci.
È quello che ci è successo la prima partita.
Esatto.
Qualcuno di voi ha detto: ma guarda, è quasi finito questo.
Esatto,
mazzo.
Colpa mia.
Esatto.
19 carte di morale.
Allora, la fortuna o meno di Tapum è legata esattamente a questa soglia, secondo me. E questo, su un gioco a pescata, è un rischio ed è il motivo per cui non vado più sopra il 7,5. Sono convintissimo, vedendo girare il mazzo e quindi vedendo proprio girare i simboli, che sia bilanciato matematicamente perfettamente, cioè la lea della pescata.
Beh, ma c'è la lea di quello che metti nell'altro mazzo.
In che senso?
È perché tu dividi il mazzo.
Sì, però sì, finisce tutto nello stesso mazzo, quasi.
Sì, è come avere un unico mazzo, non sai fin dove devi arrivare.
Però se ti capita già nel primo mazzo, la prima divisione è enorme.
Sì.
Beh, ma è come aver messo 25 carte sopra e 34 sotto. Le prime 25...
Ma perché, però se tu finisci... diciamo,
comunque le prime tre carte del primo mazzo...
No, le prime tre, però fai un 9, perché in tre turni, se ti va abbastanza di culo, puoi vincere.
Sì... Ma già 9 carte sono passate da...
Noi alla fine, se avessimo avuto 2 traumi in meno, avremmo vinto, perché era dopo 73 turni.
Quello è. Per cui secondo me questa cosa all'inizio, quando con il giocatore un po' sgamato, diventa un tallone, un poco sgamato, scusate, diventa un tallone d'Achille. Cioè, io
so
gioco male
le
prime 4 partite.
In realtà, puoi contare un po' le carte.
Esatto, ecco, quello che volevo dire. Questo qua è un gioco, secondo me, che fa aumentare il sapore al gruppo sgamato che lo gioca sempre di più, perché a un certo punto comincia a contare.
Io perché, ti posso
mi immagino, conosco persone che già la seconda partita avrebbero iniziato.
Ecco, anch'io. Un caro amico che è un grande contatore, e quindi lui è molto bravo in giochi di questo tipo.
Nella mia esperienza di gruppo che ci gioca di più, la differenza più grossa che ho visto giocando qua non è che noi contiamo le carte, cosa non è mai successa.
Però potresti farlo.
Non so quanto sia semplice.
C'è scritto anche che puoi contare quante carte sono rimaste e quante non sono rimaste, guardare il mazzo di cosa è stato scartato.
Quindi in teoria puoi contare.
Teoricamente puoi contare.
Poi ci sarebbe la
gente. Ma il grosso della differenza è che è un gruppo che ci ha giocato più spesso è più bravo a gestire
i supporti
e a decidere l'intensità delle missioni.
Esatto.
E anche a tenersi le carte in mano, oppure...
No, io aggiungo anch'io la cosa un po' piccola.
È una cosa che si vede un po' con l'esperienza. Quanto è grave questo trauma? Quanto è grave questo trauma? Se lui
io
ha
non ho
già
capito
quell'altra.
Quella carta, secondo me è fatta male.
Ecco,
quella della carta in più.
Ah, ok.
Perché non avrebbe alcun senso giocarla.
Ma tanto
se non
sei costretto a giocare in un sacco di casi le carte.
Se non devi zero carte per ritirarti.
No, ma cioè, allora, avendo...
no, se non puoi ritirarti perché c'hai due carte,
no,
se non giochi
caso,
lo stesso.
Ok.
Ci sono un sacco di occasioni in cui tu sei costretto a giocare, devi avere al massimo una carta in mano per poterti ritirare. Cioè, quella è una che fa fallire la missione.
Però quella è proprio una che finché non ti capita questa occasione non ha alcun senso giocarla. Mentre le altre ci puoi pensare se giocarle. Quella non ha proprio alcun senso giocarla, perché ti aumenta sempre di uno il morale. Quindi
sì, sì, in ogni caso sarà come
anche se tutti hanno zero carte, non ti conviene giocarla.
Soprattutto se tutti hanno zero carte.
Soprattutto.
Sì, certo. Allora, questa qui è una cosa che mi ricollego a quello che ha appena detto Roberto. e a quello che diceva Francesco prima, questa è una cosa secondo me che invece aggiunge punteggio a questo gioco, perché questo gioco è vero che è un filler, è vero che ha un regolamento tutto sommato molto lineare, molto semplice, pulito, ha una profondità strategica che secondo me non ti aspetti, soprattutto mano a mano che lo giochi.
Sì.
Proprio perché conti, proprio perché cominci a tenere conto di tutti i vari traumi possibili, quelli usciti, quelli non usciti, quelli che stai conservando in mano, quelli che non stai conservando in mano, il fatto che cominci a tenere conto anche di cosa giocare e cosa no, clima, non clima, secondo me è molto più profondo rispetto a quello che si può pensare guardando la scatola, guardando la dimensione, guardando anche i componenti.
Sì.
È il classico gioco che però va conosciuto.
Cioè, quindi per te il voto è
7,5 7,5 ed è un gioco secondo me, è quello sì, collegandoci al nostro secondo parametro di valutazione, che giochi subito. E quello è, questo è
quello, sì, se lo trovate,
sì,
quindi se lo
giochi subito ed è rigiocabile proprio perché ne scopri la profondità un
secondo
po' alla
me
volta.
Sì,
sì, se arrivi in ludoteca, lo trovi, o a casa di un amico che ce l'ha, non ci hanno mai giocato, lo metti su un tavolo, vi leggete le regole, ci giocate, molto probabilmente non fate una partita sola.
No, una sola no, due no. O tre.
Sì, esatto. Una sicuro non la fai.
E lì poi c'è il bilancione, cioè se nelle due o tre sei rimasto distante anni luce dalla vittoria, potresti non affezionarti al gioco. Se sei andato a 3 mm da vincere ma hai perso, ti intigni e a quel punto ne fai il punto d'onore.
Sì, ma sì, tu reputi la nostra ultima partita arrivare a un pelo o no?
No, la prima, no, noi prima. Siamo arrivati a un pelo. Ah. L'ultima partita noi le abbiamo distribuite tutte per l'anima della disperazione, perché sapevamo di essere già crepati prima dell'ultima mano.
Però ce l'abbiamo quasi fatta.
Sì, perché poi
è stata l'assalto alla,
esatto,
alla polveriera.
Sì, esattamente,
le Hail Mary.
Allora. Esattamente, è come essere arrivati alla fine di un campo minato e mettere il piede sull'ultima mina, cioè la probabilità di esplodere era esattamente la stessa. La prima invece ci siamo arrivati molto vicini a vincere.
Io vorrei dirvi una cosa,
vai,
a causa della seconda missione riguardante l'espansione.
Vai, vai, ci mancherà.
Ci sono
l'assalto frontale.
Due missioni fisse che il comandante può sempre scegliere al posto di quelle che ha pescato. E uno è l'assalto finale, ed è praticamente quello che abbiamo fatto noi. Se non c'è, puoi dare tutte le carte, se ce la fai bene, se non ce la fai hai perso. E poi c'è il sacrificio estremo.
Ecco, ecco perché non era abbastanza l'altro.
Cruento.
Esatto, in cui fai l'assalto finale, puoi giocare tre minacce anziché quattro prima di far fallire la missione. Scusa,
quattro minacce
anziché tre se per far fallire la missione, cioè fallisce la quarta. Ma in caso di vittoria, i giocatori sono dichiarati vincitori, ma a titolo postumo.
Quindi sei morto, ma hai vinto.
Sì,
esatto.
Che è contrario allo spirito del gioco, ma assomiglia a quello
quindi,
che abbiamo fatto.
Hanno fatto il monumento lo
partita.
Stesso, però.
Oh, la carta l'abbiamo stampata, quindi
come
adesso
gli eroi.
Esatto. Esatto, esatto.
Però diventa più positiva, dai, quella del monumento.
Sì, muori, ma è un monumento, sostanzialmente è quello. Non si è riusciti a togliere.
Ah, perché quindi noi quando siamo morti non ci hanno fatto neanche il monumento.
No, ce l'hanno fatto ai caduti.
Ai
invece
caduti?
Lì sarebbe un monumento al valore.
Al valore,
al valore. Sì, sì, sì.
Cambia poco.
Beh, oddio, sì, per no. Quello che è sottoterra però... ne può
no, esatto. Se avete giocato a Tapum e volete farci sapere che cosa ne pensate, lasciate un commento al video o al podcast. Se non ci avete giocato e ci giocate perché avete ascoltato questa puntata, fateci sapere se vi è piaciuto, non vi è piaciuto, gli dareste un punteggio diverso, perché
è abbastanza piccolo, se qua lo metti, lo porti via come niente.
Anche sì,
se, sì, sì, sì. Se volete comprare il gioco, nelle note della puntata c'è il link allo shop dove comprarlo. Vi ricordiamo che se comprate i giochi passando dai nostri link, a voi non costa niente di più e a noi arrivano dei soldi di affiliazione, quindi vi invitiamo a comprare i giochi da noi. Se anche non dovete comprare questo gioco ma volete comprare qualcos'altro, passate comunque dal nostro link e poi Amazon si ricorderà che siete arrivati.
Probabilmente altre, anche non diciamo niente senza dire il nome del gioco, ma probabilmente anche la prossima puntata sarà un altro filler.
Mm-hmm.
Sicuro?
come sì. Un filler da 2 ore e mezza.
No, un filler come Mansion of Madness.
Ah, sì, okay. Ah, ok.
Mansion of Madness, se cerchi, secondo me qualcuno l'ha taggato filler.
30 minuti.
Da qualche parte qualcuno l'ha taggato filler.
30 minuti, sì, 30 minuti. Il tempo del processore che
30 minuti perché
secondo te se cerco tutta internet non trovo uno che l'ha taggato come filler?
Sì, sicuramente.
Quindi è un filler.
Ma l'avrà taggato anche Entai probabilmente, quindi non vuol dire.
Beh, esatto. Secondo me è più Entai che filler.
Ci sono i tentacoli,
molto più Entai che filler.
Ultima cosa da dire, se qualcuno di voi vuole fare come Francesco che ci ha contattato e ci ha detto ragazzi sono a Milano, voglio farvi giocare e provare questo gioco, voglio giocarlo con voi,
potete farlo in diversi modi, potete scrivere su Facebook alla nostra pagina Fumble GDR, potete scriverci su Twitter @FumbleGDR oppure potete scrivere una mail a info@fumblegdr.it tra poco, per ora è ancora fumblegdr.qwerty.it
e ricordatevi che FumbleGDR non come quel gioco perché usiamo la stessa mail visto che
sì,
è più comodo in più funzioni.
Non solo perché tra poco il sito di Fumble diventa
un aggregatore,
esatto.
Di quindi non fate Fumble, compratevi il gioco se vi è piaciuto perché a noi è piaciuto e quindi alla fine direi che il voto è un 7 all'8.
Sì,
sì.
Un 7 all'8 abbondante e, beh dai, facciamo un'altra partita. Bella, noi ci vediamo la prossima volta con la prossima puntata e vediamo se riusciamo a vincere. Dai, tira fuori.
Un altro bel filler da 2 ore e mezza. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Allora, io faccio questo.